Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani.
Buongiorno e benvenuti anche oggi. Deborah, siamo in diretta fino alle 12, pronte? Ma anche se è festa, la nostra scuola di risparmio rimane aperta.
Ma sì, guarda, però oggi l'ho voluta fare un pochino più, passami il termine, leggera, senza far mancare il contenuto, perché già lo facciamo in tante puntate, andiamo a caccia di curiosità finanziarie. Oggi praticamente per tutti i 45 minuti disponibili per la scuola di risparmio racconteremo tante curiosità finanziarie legate agli italiani come risparmiatori, come sono cambiati negli ultimi 70 anni, chissà, e ce lo faremo raccontare da chi per 70 anni ha osservato in lungo e in largo il nostro paese da tanti punti di vista, ma non dico ancora niente.
Allora, intanto possiamo dire che il nostro numero verde è attivo, sì. 800 24 00 24.
Ci sarà anche il quizzettone, comunque attenzione, perché l'interrogazione non manca,
che nel giorno di festa vale doppio,
cioè quindi quattro libri.
Allora, ieri abbiamo festeggiato, hanno festeggiato i melomani, tra l'altro ieri per la Madama Butterfly diretta da Chalier è stato un trionfo, 13 minuti di applausi.
Bellissime. Tu l'hai vista?
La rivincita, sì, l'ho vista per... No, ho visto il secondo atto perché sono arrivata tardi, e però una grande soddisfazione, bella. Insomma, la rivincita di Puccini dopo il famoso 112 anni.
Dopo il famoso Cilecca.
Oggi invece festeggiano gli appassionati di sci, Deborah. Noi siamo qua, gli sci li abbiamo. Poi noi non siamo delle grandi appassionate.
Ma per niente affatto, noi siamo due marinarette.
Abbiamo però nel cuore le ciaspole, che potrebbero andare per noi.
Nel cuore, perché nei piedi non ce l'abbiamo mai messe.
Comunque, oggi, l'8 di dicembre, è per tradizione il giorno del debutto della stagione sciistica. Quindi, se state andando a sciare, se siete già quasi sulle piste, localizzatevi, chiamateci, scriveteci, mandateci una vostra foto in tuta da sci, oppure il panorama di una pista innevata, oppure quello di un cucuzzolo.
Dal cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo.
Raccontateci anche se siete appassionati di fondo di sci da discesa, se siete del partito come noi delle ciaspole. Nel frattempo saluto il dottor Simone Diamantini, preparatore atletico. Buongiorno Simone, bentornato e grazie.
Buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah.
Eccoci.
Allora, pronti, si parte. Come ogni inizio, Simone, è bene fare qualche raccomandazione. Un po' di vacanza, lo sappiamo, fa sempre bene, soprattutto se diventa anche un'occasione per fare un po' di moto e respirare un po' d'aria fresca. I livelli di inquinamento stanno salendo, quindi rigeneriamoci un po', però Simone, come tu ripeti spesso, gli sci ai piedi devono essere governati da testa e gambe forti, e non solo, e lo vedremo. Quindi iniziamo, partiamo prima di tutto dalla testa, perché in montagna bisogna essere attrezzati, l'attrezzatura è anche, fa parte della sicurezza, quindi parola d'ordine per prima cosa, sicurezza. Simone, partiamo.
Assolutamente sì. Beh, innanzitutto spesso si vede come attività sportiva lo sci da discesa, che lo è, ma di fatto è anche comunque un grande divertimento, lo sci, lo snowboard e qualsiasi altra attività, ma lo si fa in un ambiente comunque a temperatura molto, molto bassa, e comunque in una fase, se parliamo di sci da discesa e snowboard, dove comunque è la pendenza che determina poi il divertimento, ma anche il pericolo.
Certo.
La prima cosa per la testa è ovviamente il casco.
Il casco.
Questo è inevitabile, è un uso oramai quasi consueto, soprattutto per i giovani. Spesso gli adulti si dimenticano che anche loro hanno una testa, e allora riparano solo quella dei bambini o dei figli, ma invece direi che è utile farlo mettere a tutti, ecco, questo sicuramente. Un'altra cosa importante è che a volte si fa poco, soprattutto quando è brutto tempo, l'utilizzo di occhiali adeguati, perché comunque il riverbero anche col brutto tempo crea poi problemi agli occhi. E una cosa invece in realtà che non si fa, e lo facciamo anche in città con la nostra macchina, non facciamo assolutamente nessun tipo di riscaldamento, accendiamo la macchina e partiamo, ed è la stessa cosa che avviene in montagna quando iniziamo a sciare. No, arriviamo sui campi da sci e ci buttiamo giù subito, come se tra l'ultima sciata della scorsa stagione e questa non fosse passata neanche un giorno. E questo sicuramente non aiuta le nostre articolazioni e non aiuta neanche le nostre gambe, e quindi diciamo che la testa lì viene un po' meno.
Quindi Simone, che cosa fare prima di affrontare anelli e piste, considerato che è un anno che abbiamo sulle spalle e la nostra muscolatura non è pronta? Siamo un po' arrugginiti, non preparati, non pronti.
Allora,
Usa più la prescistica, o sbaglio? Io mi ricordo
i corsi di prescistica non ci sono più, sono proprio solo nei paesi o nelle grandi città. In realtà si fa attività fisica, però non è funzionale a quel tipo di obiettivo. In realtà
sono passati di moda. Io mi ricordo che quando facevo al liceo, l'università a Torino, c'erano tutti questi corsi di prescistica e ci si iscriveva e si arrivava pronti sulle
piste.
Avevo
un'amica che veniva invece a scuola con me, che mi raccontava che prima di partire per la settimana bianca con la famiglia studiava il pomeriggio a casa con gli scarponi già messi ai piedi, perché preparava, cioè che io avevo davanti a me questa immagine, per me incomprensibile, però insomma questa era la sua
anche
personalissima prescistica. Non lo so, mi pare di no, ma gli scarponi li indossava una settimana prima in casa.
Senti Simone, cosa facciamo prima di mettere gli sci ai piedi?
Beh, innanzitutto sicuramente nell'immediato, cioè se siamo già in zona discesa, sicuramente un minimo di riscaldamento, vuol dire muovere le gambe, fare delle piccole piegamenti sulle gambe, delle piccoli slanci anche con gli scarponi ai piedi e le racchette piantate per terra, in modo tale da avere una base d'appoggio, degli slanci progressivi, quindi prima molto blandi e poi leggermente più impegnativi, e ovviamente affrontare le prime discese con grande tranquillità, non a 200 all'ora, per evitare proprio che comunque la muscolatura non risponda, e poi se non risponde diventa difficile andarla insomma a richiamare, perché si rischia di farsi male. La cosa importante è poi anche il dopo aver fatto la prima sciata, perché poi la prima sciata, magari la prima giornata viene molto bene, ma se facciamo un periodo, come è capitato in questo ponte, la possibilità di fare 3-4 giorni, noi dobbiamo cercare di fare quello che in inglese viene chiamato cool down, cioè un po' di defaticamento, e quindi andare a farci una passeggiata, fare degli esercizi di allungamento moderati, magari se siamo in un hotel o in un hotel bello con la spa, fare dell'idromassaggio.
Vedi, un po' meno, questa prescistica qua mi piace molto.
Questa dopo sciistica ci piace. Allora, adesso ci fermiamo, anche noi facciamo un po' di allenamento.
Sì.
Nel frattempo andiamo a sentire subito che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Voi intanto localizzatevi e diteci se siete state per affrontare anelli o piste o ciaspole, quale preferite, e raccoglieremo altri consigli da Simone Diamantini e ci siederemo anche a tavola, perché ci piace anche andare in montagna per mettere le gambe sotto il tavolo in una bella baita con una bella polenta fumante. Vediamo, a tra poco.
Cuore e denari.
E siamo tornati insieme, oggi vi accompagniamo in montagna perché la stagione dello sci è partita. Secondo un sondaggio online condotto dal sito Coldiretti, sono circa 4 milioni, Deborah, gli italiani in vacanza con almeno una notte fuori casa, non specifica se nella spa con l'idromassaggio, per questo ponte dell'Immacolata, ma più del doppio coglieranno l'occasione della festa per fare almeno una scampagnata, una gita fuori porta in giornata. Tra le mete preferite naturalmente c'è la montagna, e proprio sulle piste da sci siamo con Simone Diamantini, preparatore atletico. Simone, prima di la polenta concia è un classico in baita. Tutti si fermano.
Assolutamente.
Possiamo rinunciarci?
Quanti chilometri di sciata bisogna fare prima di potersene concedere un piatto?
O anelli di fondo, che così.
Sì, è più facile bruciarla con gli anelli di fondo che con le ciaspole, che con la discesa e lo sci alpino e lo snowboard. Questo sicuramente.
Bravo.
Perché comunque il dispendio è.
Ecco, volete mangiare
superiore.
La polenta, andate di ciaspole. Possiamo mandare questo messaggio,
sì,
o anelli di fondo? Okay.
Assolutamente.
Invece, a parte tutto, abbiamo detto che insomma sciare è impegnativo per i muscoli, per le articolazioni, per questo tu hai suggerito di fare una sorta di preparazione, stretching prima ma anche dopo, ma ci vuole anche il giusto carburante per affrontare questo impegno, soprattutto per chi passa da una vita molto sedentaria alla scrivania allo sforzo, all'impegno che richiede una pista. Quindi una ottima colazione per iniziare e poi evitare l'alcol per riscaldarsi. Questo so che sono le raccomandazioni basic, ma che cosa vuoi aggiungere?
Sì, assolutamente. Quello magari di evitare di fare, soprattutto se decidiamo di fare una sciata dall'inizio della giornata alla fine, quello di fare un pranzo molto impegnativo, ma magari di fare delle merende in modo tale da mantenere anche un livello glicemico, ma anche un livello energetico a buona intensità, a buon livello, e quindi evitare poi un grosso carico nella pausa pranzo per poi avere una grossa difficoltà, certo, nella fase successiva, quindi nella fase di riposo, ecco, ma anche per avere dei piccoli pasti in modo tale da far riposare le gambe, ma non troppo, ecco.
Grazie a Simone Diamantini. Quando inaugurerai la stagione? Quando...
Io penso che la inaugurerò poco prima di Natale.
Dai, allora
prima non riesco.
Risentiti anche tu la puntata.
Va bene.
Sentita Juvad. Grazie.
Sento la sfida, taglio la cipolla, che per me è un momento molto particolare.
E dai, dai campioni amatoriali sugli sci passiamo ai campioni, quelli veri, professionisti, quelli che avete sentito, Francesco Totti,
il capitanissimo.
Bello, Va bene, comunque alle prese con il taglio alla cipolla. La sfida è tagliarla senza piangere, una sfida che sta diventando virale sul web. Molti personaggi dello sport, ma anche dello spettacolo, Alessandro Cattelan, Coccoluto, per citarne alcune, si sfidano proprio nel taglio della cipolla. Perché? Una sfida che ha l'obiettivo di sostenere una campagna di cui vogliamo parlare, la campagna della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, proprio per sensibilizzare le persone sulle malformazioni al volto. Parliamo di labioschisi, più comunemente nota come labbro leporino, o altre formazioni che coinvolgono anche il palato o il palato e anche le labbra. È una malformazione che si riscontra soprattutto nei paesi più poveri, ma è presente anche in Italia, e questa campagna, che si chiama Smiling Onion, utilizza proprio la cipolla, quindi questo ortaggio che è molto comune, presente in tutte le cucine, che generalmente si associa al pianto, perché la cipolla, quando taglio, ti fa piangere, per regalare un sorriso. E quindi una campagna che, come anticipavamo, ricordiamo volentieri, e che ci dà anche lo spunto per parlare della virtù della cipolla, che è una delle più antiche specie orticole coltivata ormai in tutte le parti del mondo. Ce ne sono di diverse varietà: la bianca di maggio, l'agostana di Chioggia, c'è addirittura la musona, ecco, la borettana emiliana, la cipolla rossa di Tropea, così rossa,
questa,
che si aggiunge nelle insalate. Ma c'è anche però lo scalogno, che è un po' il cugino della cipolla, diventato famoso con Cracco.
Se vuoi fare il figo, usa lo scalogno.
Esatto, sì, per i risotti e quant'altro. E noi di cipolla vogliamo parlare perché è preziosa in cucina, ma anche delle virtù terapeutiche, con il nostro Luca Voledo. Buongiorno.
Buongiorno ragazze, come state?
Va benissimo. Lei ha qualche trucco per non piangere affettando la cipolla?
Sì, almeno due.
Allora, il primo...
Il primo è molto facile, basta aprire l'acqua del rubinetto e affettare la cipolla lì vicino, perché le sostanze responsabili della lacrimazione sono molto volatili e si liberano al taglio della cipolla, e l'acqua in qualche modo è la sostanza molto idrosolubile, e l'acqua corrente risparmia il fazzoletto, sì.
E l'altro?
Un altro è mettere le cipolle in freezer per una mezz'ora, e in questo modo rallenta l'azione di questo enzima che si libera nel momento in cui la cipolla si affetta ed è responsabile della formazione di queste sostanze lacrimogene.
Quindi possiamo suggerirlo a tutti i personaggi e a tutti i VIP che si cimenteranno nel taglio alla cipolla per la campagna.
Certo. Dopo la campagna, quando la campagna sarà finita, perché così adesso lacrima non può, dopo potremo utilizzare questi consigli.
Oppure non la mascherina da sci. Mettiamo, anche, abbiamo certo parlato, se l'abbiamo tirata fuori per andare a sciare, teniamola lì vicino al cassetto della cucina. È la cipolla è presente in cucina per soffritti, si usa nelle insalate, gli cuochi si sbizzarriscono, ogni cuoco ha la sua ricetta. Ricordiamo la cipolla caramellata di Oldani, ma non è l'unico. Ma la cipolla è preziosa anche per le sue virtù terapeutiche, dottora Voledo.
Verissimo, Nicoletta. Tanto è versatile da un punto di vista gastronomico, tanto è benefica da un punto di vista salutistico. Mi azzarderei a dire che una cipolla al giorno toglie il medico di torno. A parte che ha delle sostanze che sono presenti proprio nelle mele, le stesse benefiche come la quercetina, che è un flavonoide antiossidante, cioè sia nelle mele, appunto, del proverbio, che nelle cipolle. Ma la cipolla ha tantissime virtù che vanno dalle sue proprietà antibiotiche, antinfiammatorie, quindi parlavate di C, utile anche per contrastare i dolori. Ovviamente stiamo parlando di un alimento, quindi sì, non c'è da aspettarsi degli effetti come i farmaci, però per esempio stanno studiando come alcune molecole, in particolare composti solforati presenti nelle cipolle, siano utili anche nella prevenzione di alcune forme tumorali come il cancro al colon, allo stomaco, alla prostata, quindi evidenze scientifiche molto importanti di un alimento da introdurre con generosità nell'alimentazione. Parlavate di glicemia quando parlavate di sci, la cipolla aiuta anche per la presenza di cromo, oltre che dei composti solforati, a mantenere dei livelli glicemici più stabili, ad abbassare il colesterolo, a regolarizzare la pressione, insomma.
Ma meglio cotta o cruda?
Allora, la cottura prolungata fa perdere la
vedi che domandona.
No, è giustissima. Quindi bene anche le cotture, cruda va benissimo, le cotture magari quelle un pochino più delicate, una rosolatura per esempio non tanto prolungata.
Cipolle anche bianche al vapore con le teniamo un po' croccanti, un filo d'olio
e via.
E via.
Perfetto, perfetto.
Dottora Voledo, perché le do questa ricettina? Perché ho visto che lei dà delle ricette anche sul suo sito. Andate a vederlo, mettiamo il link. Dottora Voledo, alla prossima, un
grazie,
abbraccio, buona
grazie,
cipolla.
E buon 8 dicembre.
Bene. GR e andiamo.
A dopo.
Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago.
Wafer-Lago, dolci emozioni italiane.
Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24.
State ascoltando un programma offerto da
Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore.
Cuore e denari.
Eccoci qua, siamo tornati insieme in questo giovedì di festa. Attenzione, l'abbiamo anticipato, la nostra scuola di risparmio non chiude neppure il giorno dell'Immacolata, quindi
no, anzi,
preparatevi.
L'Immacolata interroga oggi, attenzione.
Non mancherà il nostro domandone, seguiteci, rimanete in contatto con noi, anche dalla montagna. Allora, un'ascoltatrice tra l'altro ci ha scritto, ma come, andando in montagna come pensate che possiamo ascoltarvi?
Partiranno
con
mica tutti oggi, eh?
Sì, ma tanto in montagna uno arriva, magari arriva in macchina, non a piede, magari ci ascolta e poi insomma restiamo in contatto.
Ci
comunque
rivolgiamo a tutti quelli che partono domani e che oggi ancora stanno lì a preparare.
Bravo, insomma,
e pacchetti.
Magari siete a casa. E a proposito di luoghi, arriva direttamente da Vienna il nostro prossimo ospite, che alla conferenza mondiale sul cancro al polmone, dinanzi a una platea, Deborah, di 6.000 specialisti internazionali, ha ricevuto un riconoscimento molto importante. Vuoi leggerlo tu con un inglese perfetto? Joseph
Cullen Aweron. È una bella parola.
Adesso gliela facciamo dire,
esatto,
a lui,
infatti,
che gli è stato assegnato per i risultati nella ricerca sulla prevenzione del tumore al polmone. E quindi diamo il benvenuto a Ugo Pastorino, direttore della struttura complessa di chirurgia toracica all'Istituto dei Tumori di Milano. Buongiorno.
Speriamo
complimenti.
Speriamo la prenda con un sorriso la nostra pronuncia improbabile di un riconoscimento, invece.
Allora ce lo dice
fantastico.
Lei con una pronuncia perfetta.
È difficile
perfetta
da pronunciare.
Vero? Ecco, meno male.
Joseph Cullen Award. Award già è una parola un po' complicata.
E quindi
è un premio.
Award.
È un premio, un po' alla carriera, un po' ai risultati.
Ah, ma
ricerca.
È Award allora.
Sì, noi l'abbiamo.
Sì.
Ah, ecco, perché.
Sì,
per questo
perché
ce l'hanno scritto. E c'era questo
esatto.
Comunque, complimenti. Siamo felici per questo riconoscimento che le è stato conferito per i risultati nella ricerca sulla prevenzione del tumore al polmone. Tra l'altro il presidente proprio dell'Associazione Internazionale per lo Studio del Tumore ai Polmoni, nel conferirle il premio, lo ha definito, dottor Pastorino, un pioniere negli studi sulla chemioprevenzione nei tumori causati dal fumo di sigaretta. Quindi 30 anni di ricerca, di impegno, una vita, diremo, spesa a trovare proprio una soluzione, una strada, direi, per vincere questo killer. E per fortuna si iniziano a raccogliere i primi risultati. Sul fronte delle terapie ci sono dei passi avanti importanti, a partire dall'immunoterapia, che è stata anche la grande protagonista del Congresso Mondiale di Vienna. È così, dottor Pastorino?
È così, e devo dire che anche su questo fronte l'Istituto Tumori di Milano ha avuto 3 presentazioni orali molto importanti di studi prospettici controllati che dimostrano l'efficacia di queste nuove terapie e soprattutto che aiutano a scegliere chi le può fare e chi non le deve fare. Perché come per tante altre terapie farmacologiche del cancro, i risultati sono molto diversi a seconda di come si selezionano i soggetti, le persone da trattare. Siccome queste terapie costano anche moltissimo,
sì,
noi siamo anche molto motivati a proporle solo alle persone che sappiamo avranno un beneficio. Però la vera rivoluzione, al di là dei farmaci che sono tanti e saranno sempre di più, è che noi per la prima volta abbiamo farmaci che agiscono sull'ospite, cioè sulla persona, e sono in grado di potenziare le difese immunitarie. Quindi non è più un trattamento mirato esclusivamente al cancro che distrugge purtroppo anche una parte di cellule sane. È un trattamento che è mirato alle nostre sistemi di difesa immunitaria che sono bloccati dal tumore, perché queste nuove scoperte dimostrano che i tumori sono in grado di bloccare la nostra immunità. Ora, questi nuovi farmaci sono una nuova strategia perché tolgono questo freno e permettono al nostro organismo di difendersi.
Fantastico. Quindi terapia, passi avanti, però ci sono anche dei progressi, dottor Pastorino, nella messa a punto del test del sangue per la diagnosi precoce del cancro polmonare. In grado
sì,
di...
noi abbiamo, grazie all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che ci ha sostenuto tantissimo in ormai 15 anni su questo progetto, abbiamo messo a punto il primo grande studio prospettico a livello internazionale su 4.000 persone, che ha come obiettivo quello di dimostrare se un test all'inizio è in grado di farci capire non solo chi si ammalerà, ma chi ha più vantaggi dalla diagnosi precoce, e soprattutto evitare di fare un eccesso di esami radiologici a chi ha un basso rischio biologico. Cioè, la vera scommessa oggi è risolvere quel problema che un po' tutti hanno nella testa: ma come mai mio nonno non si è ammalato, che ha fumato tutta la vita, mia zia, perché soltanto metà dei forti fumatori muoiono prima per causa del tumore? Qual è l'altra metà? Noi vogliamo rispondere a tutte queste domande e dire che tutti gli sforzi, compresi gli sforzi di diagnosi precoce, che sono enormi, perché se voi pensate che negli Stati Uniti oggi, secondo i criteri attuali, bisognerebbe fare uno screening a 30 milioni di persone, vi rendete immediatamente conto che è impossibile. Anche per gli Stati Uniti. In Italia si tratta di comunque di qualcosa come 1-2 milioni di persone. È uno sforzo enorme. Noi dobbiamo semplificare tutto il sistema. Cerchiamo un test che sia un po' come, tra virgolette, il PSA, non c'entra niente, però insomma,
no, ma rende l'idea,
semplice,
esatto,
che ci faccia da primo step prima di cominciare a fare tutto il resto. Ora, noi avremo le risposte per questo in 2 anni. Abbiamo chiesto all'AIRC di poter prolungare la sperimentazione fino al 2018, però questo è stato, diciamo, abbiamo ottenuto questo sostegno che ci aiuta tantissimo per chiarire bene le cose, perché la fretta purtroppo in medicina non paga. Bisogna lasciare il tempo per osservare veramente i risultati a medio termine dei nostri interventi, però non staremo senza fare niente, ve lo prometto. Infatti
no, questo lo sappiamo bene. Questo lo sappiamo.
Quindi useremo questi 2 anni che vengono, cioè 2017-2018, per lanciare un grosso studio di prevenzione in cui mettiamo insieme la diagnosi precoce e la prevenzione. Anche questo sarà uno studio primo al mondo, in cui andiamo a definire però i soggetti sulla base di un rischio biologico, cioè prenderemo solo quelli che hanno delle condizioni a parità di fumo, hanno delle condizioni biologiche misurabili nel sangue che dimostrano un rischio molto elevato, 2-3 volte superiore a quello dei forti fumatori senza questo rischio. Quindi partiremo con uno studio che fra l'altro combinerà anche la dieta antinfiammatoria e l'esercizio fisico per la prima volta in un programma controllato di uno studio randomizzato. Quindi
grande, questo impegno ci riscalda il cuore. E a proposito di cuore, c'è una parola che vogliamo commentare con lei che fa comunque sempre la differenza: prevenzione. E lei più volte ha denunciato il calo di interesse e attenzione nei confronti del fumo, e a farne le spese, lo sappiamo, sono i giovanissimi che a dispetto delle campagne, dei divieti, iniziano a fumare, continuano. I nostri figli, ricordiamo, i nostri ragazzi sono i più tabagisti d'Europa e non sanno esattamente che cosa rischiano, e insieme ai ragazzi ci mettiamo anche le donne.
Allora, purtroppo su questo ci sono colpe di tutti. Anche i media hanno ripreso, cosa che era, c'era stato un bando per 20 anni, c'è stato un bando sui media, niente gente che fuma, niente persone di successo che fumano. Adesso vediamo che cominciano di nuovo le interviste. Sì, io ho avuto successo, sono un grande scrittore, sono un grande politico perché ho fumato tanto. Ecco, queste cose sono veramente, veramente nocive, sono veleno allo stato puro. Quindi io credo che, così come c'è il bando delle sigarette nei locali pubblici, che è una cosa fantastica, ci deve essere il bando alla pubblicità indiretta da testimonial. Però il vero problema nei confronti dei giovani è che noi non sappiamo comunicare, non raggiungiamo il loro mondo. E non è soltanto una questione di avere degli strumenti di comunicazione che sono obsoleti, la televisione, assolutamente obsoleti per quella fascia, ma è perché noi parliamo di cose che non hanno alcun interesse. Allora, a differenza dell'alcol, i cui effetti si vedono subito, se uno prende una sbornia rischia di morire la sera stessa, e questo lo sanno tutti, d'accordo? Gli effetti del fumo si vedono dopo 30-35 anni. Ora, a un giovane di 15-20 anni, cosa può interessare
soprattutto
il suo futuro?
Tutti a 15 anni ci siamo sentiti invincibili e immortali.
Ma sì, ma non gli interessa proprio, non si vede. Cioè, allora noi dobbiamo cambiare il modo di comunicare. Non è sulla malattia, è che noi bisogna rovesciare un concetto che ormai purtroppo è tornato prevalente, che uno, per essere capace, dinamico, aggressivo, vincente, deve fumare. Se non fuma è un cretino. E questo è quello che sentono i giovani, si sentono obbligati a entrare in questo circuito perché sennò si sentono dei poveri falliti già a 15 anni. È una cosa pazzesca.
Non è un caso che ha preso questo riconoscimento.
È bravo,
Pastorino.
Adesso
sì.
Viene a trovarci una volta?
Esatto.
Quando voi volete, però voi dovete aiutarmi a fare una campagna per i giovani in cui si smonta questo stupido luogo comune. Per avere successo bisogna fumare.
Ci mettiamo alla faccia.
Grazie,
complimenti, dottor Pastorino. Complimenti.
Grazie a voi.
Grazie.
E non vuoi ricordare le stelle di Natale?
Lo ricordiamo?
Dai, sì, facciamo.
Sì, perché pensavo...
No, ricordiamo.
Ecco, a proposito di ricerca, le stelle di Natale, mi raccomando, è questo tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall'AIL e posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ringraziamo i volontari, che sono a migliaia, una piantina natalizia, 12 euro almeno, ma insomma portiamoci a casa questo aiuto per la ricerca. La ricerca che abbiamo visto può cambiare la vita di tante persone, quindi grazie all'impegno dell'AIL.
Allora, no, cara mia, questo non lo compriamo, perché ci vogliono molti soldini, mamma e papà non li hanno, lavorano tanto per guadagnarli. Risposta: ma non puoi andare al bancomat a prenderli?
Sì.
Ecco, allora, chissà quante volte è capitato a qualcuno dei nostri ascoltatori di intrattenere questa conversazione con i figli, magari con i più piccolini, forse i quindicenni a cui si riferiva prima il dottor Pastorino hanno una consapevolezza diversa, almeno su questo, che il bancomat non te li dà gratuitamente.
Sì. Ma i bambini piccini pensano
che sia una macchina magica.
Tu vai lì, dai due numerini
e ti rifornisce di quello che ti serve. Insomma, lo abbiamo detto tante volte, l'educazione finanziaria di tutti, materia prima a quanto pare molto scarsa in Italia, passa innanzitutto dai bambini, che dovremmo provare a far crescere con il giusto grado di competenze finanziarie, ma anche con molto buon senso sull'uso del denaro, in primo luogo questo. Fra l'altro, a proposito di figli, Nicoletta, tu lo sai, su questo tema sei più sensibile di me perché hai più esperienza diretta e sul campo. Quando si chiede agli italiani il motivo principale per cui risparmiano, danno quasi tutti in questo momento la stessa risposta: lo facciamo per i figli. E noi parliamo anche di questo nella nostra rubrica del giovedì.
Investire informati.
Mi ricordo che i primi di gennaio del 1956 sono arrivato a Milano. Ecco. come diceva Gaber, con le scarpe da tennis. Io mi sono trovato all'inizio solo con due o tre altri, eravamo piccolissimi, ma soprattutto in quegli anni eravamo i soli. Si è fatto il primo sondaggio. Il Sole 24 Ore ha dato il primo sondaggio in cui ha detto la doxa dice che sarà così. Ed era così.
Allora, probabilmente non tutti l'avranno riconosciuta, questa voce l'avrà certamente riconosciuta invece l'ospite di questa mattina di Cuore e Denari. Abbiamo sentito, adesso ve la presento, quella che abbiamo sentito è la voce di Ennio Salamon, per molti anni presidente e amministratore delegato della società di ricerca di mercato Doxa, nella quale fu coinvolto fin dai primi passi dal fondatore Pierpaolo Luzzatto Fegiz, suo professore universitario di statistica. Marina Salamon oggi è presidente di Doxa, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuta.
Grazie, perché la voce di papà mi commuove.
Lo credo.
Lo immagino, infatti, l'ho sentita prima della diretta, sì. Ma non le ho detto che le avrei fatto questa sorpresa.
È una sorpresa felice, ho un telefono con lui un quarto d'ora prima.
Questo video, sì. Tra l'altro, è tratto dal vostro sito, per cui lei l'avrà visto qualche migliaio di volte, però insomma probabilmente una riproposizione qui radiofonica fa un effetto diverso. Allora, tra l'altro non ci ha fatto invece anche a noi piacere invece questo riferimento dell'esito del sondaggio comunicato dal Sole 24 Ore, lui insomma con grande enfasi richiamava questo aspetto, perché insomma di autorevolezza in autorevolezza era importante che anche un importante organo di informazione divulgasse poi quelle che erano all'epoca i risultati delle vostre ricerche, ma quelle che sono anche attualmente, Marina, perché la Doxa ha 70 anni, è la prima società italiana di ricerca di mercato, ha un network internazionale consolidato e quest'anno proprio avete festeggiato, state festeggiando e celebrando i vostri primi 70 anni di storia. Un
sì,
compleanno
sì.
Impegnativo.
Voglio dire, è una responsabilità più che oltre più che un festeggiamento, è il desiderio di portare avanti una storia italiana, e una buona storia italiana, e in questo ci sentiamo molto vicini al Sole 24 Ore che, come lei ha appena detto, già allora negli anni 50 era all'avanguardia nel utilizzare i dati statistici, quello che oggi si chiamerebbe big data, no? Lo facevamo già insieme per capire le abitudini, le opinioni, i comportamenti degli italiani.
Allora,
e
noi,
la storia continua.
Certo, esatto. Abbiamo questa mattina scomodato in questa giornata di festa Marina Salamon, certamente per ricordare del compleanno della Doxa, ma soprattutto per parlare anche di come è cambiato in questi 70 anni il rapporto degli italiani con il mondo del denaro, con il mondo del risparmio. Però naturalmente non mi sono fatta mancare, Nicoletta, l'occasione per fare un bel domandone ai nostri ascoltatori, che adesso, quelli che sono a casa e non sono in giro per bancarelle, negozi a fare shopping, li invito subito ad andare a guardare sul sito della Doxa, perché voglio che controllino questa informazione. Domandone.
Vai.
Mettete le cuffie. Allora, era il 1946 quando il professor Pierpaolo Luzzatto Fegiz, che abbiamo citato poco fa, importò per primo in Europa il sondaggio a campione, messo a segno dall'americano George Gallup, scegliendo un nome simbolo per l'azienda che avrebbe fondato Doxa, appunto, che in greco antico significa opinione, e che in seguito sarebbe diventato appunto sinonimo stesso di ricerca di mercato. Ma a parte tutto quello che vi ho detto fino a questo momento, sapete qual è stato il primo sondaggio della Doxa? Raccontatecelo all'800 24 00 24, che è stato praticamente un sondaggio importantissimo per la storia d'Italia. E grazie poi a questo lavoro Doxa praticamente decollò. Marina, allora, la Doxa in 70 anni ha raccontato tutto, quasi tutto, dalla storia degli italiani. Come sono cambiati gli italiani in relazione al rapporto con il denaro? Noi abbiamo spulciato fra alcuni dei vostri bollettini e abbiamo scoperto tante cose interessanti.
Certo, non dimentichiamo che le nostre prime ricerche, che erano appunto 70 anni fa e continuarono durante i decenni, fotografavano una società che era ancora molto rurale, molto agricola, in cui i risparmi si mettevano, si sarebbe detto una volta, sotto il materasso, no?
Qualche volta adesso c'è pure la tentazione di tornare a dirlo,
esatto,
per la verità.
Ci sono corsi e ricorsi della storia per un tema di sfiducia verso le banche, però gli italiani oggi sanno bene che fino a 100.000 euro si è, e quindi per esempio tendono a diversificare quando investono nei conti online oppure nei titoli di Stato, e magari hanno più timore di altre forme di investimento come obbligazioni o azioni di cui possono intuire le fluttuazioni e la pericolosità. Mm-hmm. In generale gli italiani sono più preparati, più colti di una volta, e questo corrisponde anche ai titoli di studio acquisiti, anche se stiamo comunque attraversando una fase di timori sul futuro, per cui continua e si intensifica, mi verrebbe da dire, la sana abitudine italiana a risparmiare, infatti, ad accumulare ricchezza.
Anche se qualche volta appunto questa confusione che regna sovrana nel mondo finanziario porta gli italiani a fare anche degli errori determinati anche non solo dalle preoccupazioni ma anche un po' dalla sfiducia nei confronti degli intermediari con cui si confrontano per fare le proprie scelte di risparmio e di investimento. Ma tornando ai nostri bollettini Doxa, ad esempio ho scoperto che fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, se si chiedeva appunto agli italiani a quanto ammontavano i loro redditi, praticamente un reddito di una persona mensile era di 31.000 lire, Nicoletta, pensa, per 2-3 persone il bilancio familiare era di circa 45.000 lire, per un nucleo familiare composto da 7 persone il reddito mensile di riferimento era di circa 70.000 lire. La Marina Salamon era un po' preoccupata perché diceva non facciamo le equivalenze con il mondo odierno, perché però poi c'è stato tanto anche movimento e fermento dell'inflazione. Marina ha detto questo, però insomma magari possiamo coinvolgere i nostri ascoltatori nel fare l'equivalenza a quanto ammonterebbero queste cifre. Ci sembra peraltro di parlare di della preistoria, perché io facevo anche fatica questa mattina a proprio esprimere il concetto delle 31.500 lire. Non è che sia passati così tanti anni da quanto abbiamo fatto la conversione, eppure già ci sembra di vivere un'era nuova. Com'è cambiato il tenore di vita delle famiglie anche in rapporto ai redditi, secondo le vostre analisi?
È cambiato radicalmente, perché negli stessi anni, per esempio, pochissimi, parliamo di meno del 10% della popolazione, possedeva una lavatrice, che oggi per noi una lavatrice, se la si cerca con attenzione, equivale a una spesa inferiore certamente ai 300 euro, mm-hmm. no? Cioè riusciamo a trovarle tranquillamente a 250 euro. Allora si risparmiava per una lavatrice. E pochi anni dopo... Scusate, siamo in diretta, io raccolgo cani.
Lo so, sappiamo questa di questa
situazione. Faccio propaganda sull'adozione cani.
Brava!
Gatti, per
ne
chi
ha ben
vuole.
Sei nella sua casa di Verona.
Scusate, questa è una cagnetta adottata.
Di recente, lo sappiamo.
Allora, adesso chiudo una porta, vado avanti con i dati. Scusate. Allora,
perché sono più silenziosi.
O voleva dire qualcosa sulla lavatrice,
ecco. Voglio dire, va bene, vado avanti. La televisione come obiettivo d'acquisto e status symbol sarebbe arrivata addirittura negli anni 60, non parliamo delle lavastoviglie. Quindi siamo in una società in cui la casa e il risparmio per la casa da acquistare e o da arredare era il focus delle preoccupazioni.
Certo.
Oggi, in una sharing economy, la scala dei valori e delle priorità è cambiata.
E infatti in cima alle preoccupazioni delle famiglie italiane oggi magari c'è anche ad un certo punto la lavatrice, ma direi che in primo luogo c'è il futuro dei figli.
Brava.
Marina.
Certo.
Che cosa dicono le indagini Doxa più recenti su questo?
Le indagini Doxa testimoniano una, come dire, preoccupazione diffusa rispetto a grado di autonomia finanziaria conseguente alla possibilità di lavorare con una sicurezza e dunque risparmiare, che si esprime su figli e addirittura nipoti, per cui sono le generazioni precedenti che come dire tengono per mano e aiutano economicamente le generazioni più giovani. C'è uno strano rispetto ad altre economie occidentali, trasferimento di risparmi e di ricchezza, che per il quale è la famiglia tutta intera che in qualche modo sostituisce lo Stato sociale.
Certo. A proposito
per
di
essere onesti, dunque abbiamo una situazione di maggiore capacità di risparmio e stabilità in coloro che sono i pensionati più sereni, minore nei giovani, ma questo lo sapete più di me anche.
Infatti lo raccontiamo, dobbiamo testimoniarlo ogni giorno, sperando naturalmente anche qualche volta di commentare questi aspetti economico-sociali anche positivamente, proprio per non trasferire tutta la nostra devastazione emotiva nei confronti dei ragazzi. Un'ultima domanda, Marina, poi ti lasciamo. La famiglia si deve far carico di molti problemi e anche naturalmente di tutte le preoccupazioni legate al futuro di figli e nipoti. Sulla famiglia grava anche un'altra responsabilità che viene sollevata da molto tempo a questa parte, quella dell'educazione finanziaria, che in Italia sembra essere quasi completamente a carico appunto dei genitori sui figli. Anche questo è l'oggetto di una vostra indagine recente condotta per la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Cosa avete scoperto, se ce la facciamo in un minuto?
Certo. Ma abbiamo scoperto molte cose interessanti su questo. In realtà i ragazzini sono molto più preparati di quello che avremmo potuto dire. I ragazzini a cui viene data una paghetta, per esempio, in una percentuale piuttosto rilevante, sanno o desiderano risparmiare, mettere da parte. Sono dei consumatori piuttosto consapevoli che sanno paragonare i prezzi e analizzare le possibilità d'acquisto online e le mescolano coi consumi reali. Il 92% dei ragazzi che possiede del denaro lo risparmia, addirittura. 57% ha un salvadanaio in casa, che io ritengo sia un principio sacro per un ragazzino fisico, reale. Il 28% lo tiene su una carta ricaricabile. E il 27, in realtà sono dati che si sommano, perché può essere che un ragazzino abbia un po' di denaro nel salvadanaio e un po' lo affida ai genitori, il 27% lo affida ai genitori. Siamo ai principi dell'educazione finanziaria, in cui, tema su cui io invito le famiglie e da donna, in particolare le donne, a non vergognarsi di occuparsene,
no,
perché ritengo sia la base della nostra dignità e autonomia.
Bene, con questo messaggio che noi raccogliamo sicuramente molto volentieri, ringraziamo Marina Salamon per essere stata con noi. Io fra un po' darò il risultato del nostro quizzettone, cioè non lo do io, in realtà ci sono molti ascoltatori che sono pronti naturalmente. Possiamo, ma avete fatto qualche volume, Marina, per questi 70 anni di Doxa? Qualche iniziativa editoriale speciale?
No, non abbiamo pubblicato libri celebrativi apposta, abbiamo fatto molto lavoro online, ci riserviamo di raccogliere questi dati storici. Io poi ho studiato storia, per cui penso siano pagine di storia economica e sociale contemporanea, più avanti, ma abbiamo aperto gli archivi alle università. Bene. Stiamo raccogliendo tesi di laurea e giovani interessati a capire, perché ci sembra un patrimonio da non tenere privato.
Assolutamente no. Grazie allora, buona giornata.
Grazie a voi, buon
8 dicembre.
Buona giornata.
La borsa, e poi Piero dalla provincia di Roma che ci risponde sul primo in assoluto storico sondaggio Doxa fatto nel 1946. 46. Piero è pronto e vediamo se ha la risposta giusta per noi a tra poco.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da
Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari.
Allora, vi invito a descriverci, spiegarci da quale continente arriva questa musica, Nicoletta. Vediamo un po'. Dai, vabbè, allora, cinese non è.
No, dai, diamo delle indicazioni, avviciniamo.
È a sud nostro.
Ecco, un po'.
È un altro continente giù, a sud, di quello europeo, più non so cos'altro poter dire. Vabbè, sì. È musica africana, dai. È musica che arriva Allora, Marco Lombardo dice che l'ha trovata quella che arriva dallo Zambia. Se è vero, non lo so, potrebbe dirci qualunque cosa.
Però. No, guarda, lo vedo invece è tranquillo e contento. Sì. E quindi però ricordatevi, sa quello che dice.
Ricordatevi che abbiamo anche il domandone da fare, perché c'è l'ascoltatore che ha risposto, quindi fra un po' rimandiamo anche quello. Però introduciamo il tema che andremo ad approfondire oggi. Insomma, questa benedetta educazione finanziaria, abbiamo parlato a lungo un po' con Marina Salamon poco fa, è sempre sulla bocca di tutti. La studiano i grandi organismi internazionali. Ne parlano ormai praticamente anche dal panettiere al bar qua vicino. Tu quanto ne sai di azioni, obbligazioni, del tasso di interesse composto, tutti i maestri, tutti i commissari medici, tecnici di calcio.
Sono tutti medici, tutti allenatori, sanno,
tutti sanno e tutti dicono esperti. Che noi non sappiamo. Quindi il tema è del tante sfaccettature.
Su di noi passi, ma anche gli esperti vengono a volte messi in croce.
Esatto. Allora, insomma, noi proviamo a riderci, ma non c'è tanto da ridere sulle nostre conoscenze, quelle degli italiani, che sono bocciate continuamente. La Consob già poco fa ha partorito una fotografia che ancora una volta è impietosa sulle nostre competenze, ma adesso a quanto pare ci battono anche Togo e Zambia. Come ha avuto modo di appurare il nostro consueto inviato speciale nel mondo delle curiosità finanziarie, Enrico Marro, che salutiamo, collega della redazione online del Sole 24 Ore. Enrico, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao.
Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta.
Ti faccio salutare anche da un altro collega del Sole 24 Ore che è qua seduto accanto a me. Se ti faccio riconoscere la voce, vuoi salutarlo?
Ciao Enrico.
È Vitaliano D'Angerio, plus 24 del Sole.
Ciao Vitaliano.
Ciao, ciao.
Allora, Enrico stamattina lo abbiamo scomodato perché lui per conto nostro è andato invece a indagare in una ricerca che è stata diffusa di recente, condotta da una prestigiosissima istituzione finanziaria che ha sede a Washington e che è presieduta da una grande amica di Cuore Denari. Scusami Enrico, io però ci tengo a dirlo, che Anna Maria Lusardi è stata
è
da noi.
È venuta anche al Salone del Risparmio. Brava. Molto simpatica.
Per
anche.
Cui, ecco, siccome anche lì da questo centro il Global Financial Literacy Excellence Center della George Washington University, qua io l'ho detta tutta, però il centro è veramente è il centro mondiale che studia proprio il grado di educazione finanziaria in tutto il mondo. Ho fatto questo veloce biglietto da visita dell'amica Anna Maria Lusardi, appunto perché ci tenevamo, perché è venuta anche da noi. L'ultima indagine, Enrico, che cosa racconta a proposito soprattutto dell'Italia?
Questa indagine è recentissima, ma è l'ultima disponibile, fatta appunto da Maria Lusardi, dalla centro della George Washington University, assieme a Banca Mondiale, Standard & Poor's e a Gallup, racconta che noi in fatto di educazione finanziaria siamo più arretrati, a quanto pare, del continente nero, di cui abbiamo sentito la musichetta in apertura. L'Italia, secondo questa indagine, che è stata condotta su un campione sconfinato, 150.000 adulti di 148 paesi, è arrivata al 63esimo posto nella speciale classifica sull'educazione finanziaria, dietro nazioni come Senegal, Benin, Togo, Zambia e Madagascar. E pensare che gli americani si erano molto scandalizzati e indignati quando hanno scoperto di essere arrivati in questa classifica solo al 14esimo posto dopo Singapore e Repubblica Ceca. Noi siamo stati particolarmente infelici.
Quindi ci siamo rinchiusi in religioso silenzio in questo 63esimo posto.
Incassiamo bene, dai, almeno.
Incassiamo bene. I temi, tutto sommato,
esatto, perché il punto è questo, no? Ma uno si chiede anche, ma che domande mai avranno fatto per accertare che siamo così arretrati e impreparati? Eppure le domande, Enrico, risultano essere tutto sommato abbordabili, no?
Assolutamente, erano delle domande abbastanza basic su inflazione, interessi composti, diversificazione finanziaria. Solo il 37% degli interpellati italiani è stato in grado di rispondere correttamente, mentre pensate che in Norvegia, Danimarca e Svezia si è toccato il 71%, in Gran Bretagna il 67%, in Germania il 66%, negli Stati Uniti, in Svizzera il 57%, Nella Grecia il 45, nello Zambia il 40, in Italia il 37.
Vabbè, insomma, all'africano.
La buona notizia è che abbiamo solo da rimontare, quindi esatto. Abbiamo tanto cammino da
esatto.
fare sì. per vedere il bicchiere
sì.
mezzo vuoto.
Su Plus avevamo
mezzo
fatto una proposta noi un paio di numeri
ricorda,
fa.
Ricorda, ce la va
sì,
italiano.
In sostanza, noi abbiamo un po' ricordato il maestro Manzi, no? Che ha alfabetizzato
sì,
l'Italia.
Certo. Non
abbiamo,
è mai troppo
abbiamo
tardi.
Proposto a Amadeus di fare un quiz sulla di finanza, di educazione finanziaria. Lui era d'accordo, sì, se la Rai vuol fare un format lui è pronto per fare un quizzone la sera sulla finanza, in modo tale da renderlo quando
deve
più popolare basic, perché altrimenti non passa
no infatti altrimenti. Non c'è
lui era d'accordo su questa cosa.
Sai poi quando, te lo dico io, quando bisogna piazzarlo a Sanremo, quando c'è Sanremo, quando c'è il numero massimo di ascolti della popolazione italiana, gliela butti lì a bruciapelo.
È l'unica.
No vabbè, però non lo so. Adesso, detto questo, io stavo pensando un po', ma se uno ti chiede, sai che cos'è il tasso di interesse composto? Cioè, ma anche qui, che cavolo di domande, perché dovremmo sapere questa informazione? Non so, Vitaliano, ci vuoi rispondere tu?
Ma guarda, io vedo la striscia negativa di scandali finanziari da inizio 2000 a oggi, e al di là delle domande di educazione, di finanziare le risposte, è quello che mi preoccupa, perché c'è una questione proprio di ignoranza finanziaria, ovviamente, e che ha provocato questi disastri. Mm-hmm. Perché uno deve comprare dei bond Parmalat, dei bond Shirio? Perché,
perché rendono tanto e le persone no, guardano a quello, invece gli si deve
invece
insegnare
di comprare
che,
dei prodotti in cui ci sono tante uova e non soltanto,
certo.
non soltanto una. Insomma,
posso dire
due,
che anche il termine, non per naturalmente contraddirti, però qualche volta anche noi dovremmo sforzarci un po' di più, in realtà qua non compriamo, sottoscriviamo delle soluzioni di investimento che sono il nostro futuro, il nostro sudore quotidiano anche sul lavoro, per cui anche lì forse utilizzare un gergo diverso quando ci si approccia al mondo del risparmio dovrebbe essere
una battaglia,
una
battaglia contro l'inglese finanziario, perché è veramente devastante parlare l'inglese finanziario, non l'inglese, l'inglese finanziario, proprio sembra una lingua esoterica.
Benissimo, allora invece non è niente di esoterico il traffico che andiamo a sentire, chiedo un minuto di pazienza ad Enrico Marro, poi andremo di nuovo a Vitaliano perché ci anticipa la storia di copertina di Plus 24 di questo weekend, che è molto interessante anche qua. Attenzione a come sta volando il mercato americano, perché non vorrei che qualche sorpresa fosse dietro l'angolo. A tra poco.
Cuore e denari.
Immacolata ha interrogato questa mattina. Allora, il nostro rischiatutto stamattina prevedeva, prendendo a spunto il compleanno della Doxa, di cui abbiamo parlato ampiamente nella prima parte della trasmissione, facendoci raccontare dalla presidente Marina Salamon come è cambiato l'approccio degli italiani al risparmio e al denaro in questi ultimi 70 anni. E allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se sapessero quale fu il primo sondaggio condotto da Doxa, era il 1946. Lo sa Pietro da Roma? Buongiorno Piero, anzi... Piero?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Allora, buongiorno. Qual è stato il primo sondaggio della Doxa nel 1946?
Se non ricordo male, dovrebbe essere stato quello del 2 giugno del 46, in occasione del referendum tra monarchia e repubblica.
E si ricorda bene.
Si ricorda bene. Bravo
come
Piero.
Mia figlia diceva quando era piccola, ma papà è un sapone, perché sapeva tanto.
E volevo, se me lo sentite, volevo aggiungere una cosa. De Gasperi, che come voi sapete è stato Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1944 al 1952 ed ha retto ben 7 diversi governi che si sono susseguiti in quel
breve
periodo.
Esatto, infatti, uno via l'altro.
Non era sicuro che avesse vinto la Repubblica fino a 2 giorni dopo, perché come
lo spoglio
sapete,
dei voti era un po'
sapete,
più
lo dovreste ricordare, per parecchio tempo si disse che ci furono dei brogli, e ancora oggi molta gente ritiene che ci sia lo stato dei brogli elettorali che abbiano fatto vincere la Repubblica invece che la monarchia.
Piero, lei è adorabile per averci fatto fare questo tuffo nel passato che ci richiama tanto anche ai giorni nostri. Grazie, allora vedremo di trovare un testo per lei nella nostra libreria adeguato alla sua preparazione. Ci scrive anche Tiziana da Torino. Torino, che ci ha risposto appunto al quizzettone, ha fatto fatica a comporre il numero verde questa mattina, dice che non le abbiamo risposto, aveva trovato qualche problema, però la risposta c'era giusta, allora guardi Tiziana, glielo mandiamo anche a lei, molto volentieri. Oh, torniamo a noi, a Enrico Marro e a Vitaliano D'Angelio, in realtà abbiamo 4 minuti di tempo prima dei saluti. Enrico, l'educazione finanziaria, noi siamo al 63° posto a livello mondiale sulle nostre competenze, altre curiosità legate a questa indagine, ci sono delle differenze di genere, differenze legate all'età, quali sono i risultati che non ti aspetti?
Ma c'è sicuramente una grande differenza legata alle risorse economiche, cioè per quanto riguarda l'Italia in particolare la ricerca ha confermato che chi ha maggiori risorse economiche conosce meglio i fondamentali della finanza rispetto a chi è più povero. Se interpelliamo il 60% degli italiani più agiati, questi mostrano un'educazione finanziaria superiore, e cioè hanno risposto correttamente il 44% contro il 37% medio a questo test, ma se rispondere è invece il 60% di italiani meno ricchi, ecco che la percentuale precipita. Dal 37% medio si scende al 27%. Poi c'è qualche differenza naturalmente di genere, cioè in alcuni paesi, in buona parte dei paesi, il gentil sesso è leggermente più in difficoltà del sesso forte su materie finanziarie, però esistono alcuni paesi, curiosamente la Cina e il Sudafrica, in cui il gender gap è azzerato e i due sessi ottengono gli stessi risultati.
Incredibile. Enrico, dobbiamo salutarti perché devo dare la parola nei nostri ultimi 2 minuti a Vitaliano D'Angelio. Grazie, presumibilmente ci sentiamo giovedì prossimo o comunque al più presto. Buona giornata.
Grazie a voi, buona
Eccoci
qua.
Vitaliano, andiamo allora alla storia di copertina di Plus 24. Raccontaci un po' cosa avete scoperto sul mercato americano. Noi con grande enfasi raccontiamo che ogni giorno si tocca un record dietro l'altro. Ieri è stato toccato il 12° dall'elezione di Donald Trump, ma insomma adesso cominciamo anche a prendere le dovute misure dal mercato azionario a stelle e strisce, perché non vorrei che avesse corso un po' troppo.
Sì, ce ne occupiamo come cornice, come quadro generale, perché ovviamente quello che succede in America poi ha dei riverberi, dei riflessi in tutto il mondo. Niente, ha superato il 2020 l'S&P, ma soprattutto mi facevano notare dei consulenti che ho sentito che la percentuale del debito delle aziende americane sul PIL americano ha raggiunto il 45%, fonte Fed. Questo vuol dire è lo stesso livello che aveva raggiunto ai tempi di Lehman e ai tempi della bolla high tech di inizio 2000.
Ecco.
E quindi qualcuno dice, quindi senza saper leggere e scrivere, ecco, mi svuoto il portafoglio. Detto questo, il portafoglio di azioni. Detto questo, noi ci occupiamo soprattutto dell'Italia, delle società italiane che hanno più debito, il che non vuol dire che è un male in assoluto, a tutt'altro, perché l'aumento dei tassi di interesse ovviamente ha degli effetti sul debito, e noi spieghiamo perché, che conseguenze ci sono, certo, negative e positive.
E intanto, a proposito di tassi, aspettiamo invece le decisioni che prenderà oggi Mario Draghi. Cuore e denari termina qui, però noi domani ritorniamo, niente, certo, ponte, neanche mezzo ponticello, siamo strada dritta qua, sempre
in diretta. Vi aspettiamo, a domani alle 10:30.
Buona giornata.